Corto.
Salotto di Mao.
Signore e signori, un grande applauso per Enrico Bisi.
In realtà ho fatto una volta un attore per un video Lusher con loro.
Hai fatto una volta l'attore? No, perché io ho letto da qualche parte, su qualche portale, dove forse quelle robe
dove
c'è scritto che tu sei anche attore. Diciamo, ma io me la sono persa.
Lo
però
so che c'è questa roba in rete, non so perché. Questa ma non ho mai fatto e mai farò l'attore.
Allora senti, questa bellissima storia che abbiamo avuto di copertina ci fa anche un po' pensare al fatto che tu oggi lavori su una cosa che sembra estremamente naturale come il cinema, ma in realtà 150 anni fa il cinema era una sorpresa pazzesca, faceva paura anche alle persone. Quanta acqua sotto i ponti che è passata, diciamo. Oggi non ce ne accorgiamo più, sembra una cosa naturale, però in realtà, come dire, è un lavorone quello che c'è di dietro.
È un lavorone, sì, tra l'altro pensavo questa storia tutta al femminile, che all'epoca, poi chiedo conferma, però il film era declinato al femminile, era una film, perché si riferiva alla pellicola, quindi diventa ancora più...
Era la film.
Sì, è un...
No, mi veniva in mente che in realtà, diciamo, noi all'epoca, oggi il cinema è una cosa naturale. Oggi la cosa nuova, diciamo, in qualche modo è l'intelligenza artificiale che è entrata nel mondo di tutti e anche nel mondo del cinema.
Sta entrando nel mondo del cinema, si sta capendo che cos'è, si sta capendo come funziona, la si usa un po', ci sono film che hanno iniziato ad usarla, c'è molta tutela. Sì, diciamo nelle varie professionalità del cinema si sta iniziando ad usare, sia per la scrittura, anche se appunto ci sono poi diciamo dei divieti ancora attualmente per poterla utilizzare. Si usa durante le riprese, si usa nel montaggio, ci sono cose soprattutto corte, soprattutto videoclip forse fatti solo con l'intelligenza artificiale,
come se fosse praticamente un film di animazione, però sembrano veri.
Sì, è un po', diciamo, quello forse l'utilizzo che si sta facendo è un po' quello, no? Cioè è un'estensione iperrealistica del cinema di animazione, cioè rendere neanche tanto verosimile, il più vero possibile quello che è finto.
Quello che è finto, la cosiddetta realtà aumentata, che poi è una realtà abbastanza finta. Allora io farei con te un breve, come dire, passo indietro, perché in realtà noi ci conosciamo da tanto tanto tempo, ci siamo conosciuti che tu eri appena laureato, eri un dottorando, diciamo, stiamo parlando dei primi del 2000, e diciamo eravamo entrambi appassionati di cinema, perché anch'io all'epoca dovevo ancora laurearmi, tu eri già laureato. E cosa facevamo? Ci mettevamo lì e facevamo delle serate come queste dove proiettavamo dei cortometraggi, no? Abbiamo un po' cominciato così, era il 2002-2003, c'è anche qui Sergione, questa nostra, all'epoca c'erano ancora i VHS, c'erano ancora, diciamo, delle situazioni oggi che sembrano archeologiche, però c'era già molto entusiasmo.
Beh, un po' io poi appunto ti aiutavo, però ci si era inventati delle cose in quegli anni che effettivamente non c'erano. Cioè, poi facevamo le serate a tema con le interviste la settimana prima, che andavamo poi a montare e a proiettare, e poi forse siamo stati i primi, non lo so, però forse sì, a fare le sonorizzazioni, perché prendevamo dei film, li rimontavo, li stringevo, li facevamo durare una decina di minuti e si invitavano artisti a sonorizzarli.
E a fare, insomma, poi da lì abbiamo preso il largo con queste cose delle sonorizzazioni, abbiamo fatto Duel. Ma tu da lì hai preso il largo invece con il cinema e hai cominciato a fare diverse cose. Cosa hai cominciato? Sì. Con dei documentari?
Sì, in quegli anni lì i corti, all'epoca si iniziava con i corti. I documentari non erano ancora, non c'era ancora un mercato, gli inizi di fine 90, inizi 2000, non era ancora periodo, forse è arrivato un pochino dopo. Quindi corti.
In ricordo a occhi chiusi, che era adesso
aperti.
Aperti sempre, non lo ricordo mai, a occhi aperti, era il 2002.
Aperti, 2002-2003, sì, intorno a quegli anni lì, ce li si autoproduceva, perché non c'erano possibilità che qualche società di produzione mettesse dei soldi per farti fare un cortometraggio, quindi ci si autoproduceva, si rinunciava alle vacanze, agli svaghi, per mettere dei soldi
per avere la pizza,
quella era il sogno finale di riuscire ad avere il film dentro la scatola, per avere la versione 35 mm da proiettare.
Ecco, diciamo, questi sono stati i primi anni di cortometraggi, che diciamo un po' più romantici. Poi diciamo stiamo arrivando già nella prima decade del 2000, e lì in effetti hai cominciato a fare un po' di documentari. Hai fatto forse poi il documentario, diciamo quello più di culto, che per il momento ti è ancora capitato. Poi insomma, sei giovane, sei ancora, però per il momento
giovane,
diciamo, vabbè, per essere un regista, sì, ecco, diciamo, possiamo, poi, da che pulpito, no, diciamo, forse il primo documentario che ancora oggi è citato, perché hai fatto, come dire, una storia del rap italiano, però in questo film che si chiama Numero Zero. Cosa ti ricordi di quel periodo lì? Intanto io non mi ricordavo che fossi, come dire, appassionato di rap, di musica rap.
Perché bisognava un po' nascondersi, perché non era legale.
Non era
di moda, non era cool. Quindi era sempre, dovevi tenerlo sempre un po' nascosta, no? Quella passione lì c'è sempre stata, da tutti i punti di vista, cioè mi ha sempre attratto la cultura hip hop, pur non facendo parte della scena, non praticando assiduamente nessuna delle cosiddette discipline dell'hip hop, però è una cosa che è sempre stata dentro, e ho sempre pensato appunto che prima o poi bisognasse raccontare quel periodo lì, perché era stato importantissimo secondo me, e aveva influito tantissimo su quello che oggi, insomma, oggi lo vediamo. Parte comunque tutto da lì, che poi si sia trasformato, e forse anche radicalmente, poco importa, però comunque parte da lì.
Il sangue misto, diciamo, metà anni 90.
Sì, il racconto è fondamentalmente sono gli anni 90, fino ai primissimi 2000, però sono gli anni 90, quindi il sangue misto, il Colle del Fomento, gli Assalti Frontali, Franchi Hi Energy, gli Articolo 31, che piaccia o non piaccia.
No, certo.
Tutto quel grossissimo movimento, i Sottotono. E alla fine però vedi, li rivediamo, c'è Tormento quest'anno a Sanremo. Quindi comunque c'è un'onda lunga e rimarrà. Però appunto una storia non raccontata, una storia difficilissima da raccontare, forse per quello che non era stata raccontata, perché per motivi personali, fondamentalmente io credo che fosse difficile da raccontare proprio per i rapporti interpersonali degli artisti.
Certo, immagino, tutta una situazione di suocere una contro l'altra.
Beh sai, è comunque una generazione che non è riuscita, nella maggior parte dei casi, a far diventare come dire, una professione duratura la musica, e anche a causa di conflitti personali, e quindi questo chiaramente andare a intervenire in quegli argomenti è sempre molto
sì,
delicato.
Sì, ma sono aspetti, come dire, comuni anche alla musica degli anni 60. Se tu fai l'intervista a quelli del clan di Celentano, sono tutti litigati, come
infatti non esiste un documentario su Celentano proprio per quel motivo.
Cioè, no, ma io infatti ne so qualcosa, perché anch'io mi ero cimentato. Allora, nel frattempo dietro stanno, diciamolo, comunque andando, hai fatto, come dire, una specie di showreel della tua produzione.
Sì, quindi, cioè, ci hai messo
un po' di tutto.
Ho messo le cose che ho trovato nell'hard disk al volo.
Al volo.
No, ho cercato di mettere le cose che sono un po' più legate alla musica. Credo che ci sia il videoclip di Laszlo, una cosa che abbiamo fatto per Willy, vabbè, il trailer di Numero Zero, poi forse c'è anche un altro trailer di documentario,
sì,
game, ci sono un po' di
perché
cose.
Sempre a proposito di musica, ricordiamolo, cioè tu nel 2022 comunque abbiamo parlato di hip hop, però poi hai invece collaborato con un artista che, diciamo, non è hip hop, però è sempre di Torino, stiamo parlando di Andrea Laszlo De Simone, Hai fatto, insomma, un videoclip per lui bellissimo, tra l'altro, che insomma la città, sì, che ha vinto anche credo dei premi, quindi insomma questo va citato. Però io adesso vorrei invece aprire, come dire, accendere un po' la luce su quest'altra avventura che hai cominciato da poco, che invece è quella di della tua casa, come dire, cos'è, una casa di produzione a base zero.
Casa di produzione è nata
fantastico.
Casa di produzione, sì. È nata dopo Numero Zero, perché dunque quel documentario aveva un impianto molto televisivo, perché erano fondamentalmente interviste, talking heads e archivio. Quindi io avevo sempre lavorato con lo stesso montatore, che era Marco Duretti, che è socio della Zenith, e montatore di documentari. E io, quindi, visto che l'impianto era molto così televisivo, volevo un montatore che avesse montato fiction, un montatore che fosse più abituato a montare dei film, e quindi ho cercato Stefano Cravero, che è lì, che adesso è il mio socio, che all'epoca viveva, si era appena trasferito da pochissimo, era appena tornato a Torino da pochissimo. Quindi abbiamo fatto questo documentario insieme, abbiamo montato insieme, e da lì, insomma, parlando, ci siamo ritrovati, perché lui è torinese, però era andato a fare il centro sperimentale a Roma, poi era andato a vivere a Parigi, eccetera, poi è tornato a casa.
Beh, è il classico cioè, itinerario delle persone del cinema, comunque da Roma devi passare.
Esatto.
Poi dici, ci puoi andare, scusa.
Dopo aver montato questo documentario insieme, evidentemente ci siamo ritrovati bene, abbiamo detto, vabbè, ma perché non proviamo ad aprire una società, iniziando a produrre magari le cose che facevo io. Così abbiamo fatto, e poi però in realtà al momento abbiamo prodotto solo cose fatte da altri,
anzi questo è un punto di merito, perché state facendo lavorare anche dei giovani, delle persone.
No, ma infatti, no? La cosa divertente è stata quella, e sta diventando un po' quella per noi, cioè cercare di chiaramente poi se voglio fare delle cose mie ho la corsia preferenziale,
la casa di produzione
è chiaro. Però in realtà ci stiamo molto divertendo a cercare di produrre opere non nostre, soprattutto di giovani e giovine
siccome l'Italia deve esatto. essere giovane, è chiaro.
Sì. Perché appunto, forse perché ormai abbiamo una certa età, pensiamo di avere una certa esperienza, quindi ci piace l'idea di poter accompagnare creativamente, cioè di avere questo approccio da produttori creativi.
E poi paradossalmente credo che sia comunque una maniera anche sempre di fare comunque formazione, quella di scambiarsi comunque e lavorare con delle persone più giovani, perché per quanto insegni poi impari.
No, sicuramente.
Senti, tra le varie produzioni, io penso di poterlo dire, perché in realtà l'avevo detto già quasi un annetto fa, perché è un progetto lungo quello che state facendo, ma stiamo parlando di un'elegia sabauda, cioè stiamo parlando di un documentario su un personaggio della scena ormai musicale italiana, e che insomma tu hai avuto la fortuna di cominciare a fare, che poi questo documentario in realtà non è ancora uscito, perché lo state ancora facendo. Di che cosa si tratta? Ce lo puoi dire? Tanto è qui, l'avevo già detto, l'avevamo già, come dire, spoilerata la cosa.
Esatto, è un documentario su Willy Peyote.
Che salutiamo, è qua, grande Willy, grande.
Abbiamo iniziato a girare parecchio tempo fa.
Un annetto fa, ti dico che io un annetto fa era più o meno venuto ospite.
Sì.
Allora ragazzi, io lo dico subito, qua stiamo facendo anche il documentario ormai.
Nel novembre 23 abbiamo iniziato a girare, sapendo che sarebbe stata molto lunga, perché non credo che i documentari si possano fare in fretta. Hanno bisogno soprattutto un certo tipo di documentari, di osservazione, in cui devi essere vicino a quello che stai raccontando. Quindi sapevamo che sarebbe andata lunga, lo avevamo avvisato, forse lui ha detto di sì prematuramente, adesso probabilmente inizierò a farsi un po' i coglioni, però ormai si sta anche un po' abituando ad averci un po' addosso. Tu conta che appunto dopo Numero Zero io non ho fatto altri documentari, non ho né l'esigenza né la mania di dover produrre, cioè di dover far uscire delle cose, perché sennò insomma non funzioni più, scompari, eccetera. Cioè, ho bisogno di qualcosa che mi dica.
Che ti stimoli, che hai veramente sì. voglia di fare.
Sì. Poi, vabbè, nel frattempo ci sono state altre cose, compresa la società, sono diventato padre.
E sono cose importanti.
È morto mio padre che mi ha portato via altro tempo per altri motivi. Vabbè, comunque
no,
ci sono state.
Certo. Quell'età, quella
una
è l'età.
Esatto, una serie di cose. Però la storia di Guglielmo mi ha sempre. Era, ovviamente ce l'avevo già da un po' in testa.
Beh,
sta
anche
roba,
perché tu comunque l'hip hop ce l'hai nel sangue.
Sì,
lui
esatto.
È qualcuno che abbiamo qui che veramente sta dando linfa a questo genere. Quindi.
Sì, poi forse lui non sarebbe d'accordo su quest'ultima, su quest'ultima
normale.
Però appunto la cosa interessante secondo me è proprio è anche questa, cioè è cercare di capire un po' attraverso di lui che cosa è successo, no? Anche al rap, cioè perché alcune cose si possono dire, perché altre no, perché alcune funzionano, perché altre no, cioè che cosa può diventare, cosa è potuto diventare il rap in questi anni, cioè esiste davvero solo quel rap trap lì, oppure c'è anche qualcos'altro che si può ritenere rap? Esiste, cioè esistono degli artisti, chiamiamoli così, non rapper, non cantanti, non importa, esistono degli artisti che possono anche usare il rap in un modo. Guarda, mi viene da dire brutto da esseri umani, non
ma
so,
certo,
è forse un po' esagerata.
Dici bene, almeno cosa, se posso però... dare, prendetela così, ma è il mio contributo, diciamo, da appunto appassionato di musica e anche diciamo, frequentatore di musica, e chiaramente almeno il rap di Willy è un rap che ha a che fare con la musica, ha a che fare con il gruppo e anche ha a che fare con le storie che voglio raccontare. Non è, diciamo, se fosse cucina, è una cucina comunque fatta con ingredienti anche a chilometro zero, anche a 2000 chilometri, però è una cucina, non è un fast food, come spesso sentiamo, purtroppo, insomma, in generale nella musica pop, ormai è diventato un panino, no? C'è sta bomba di bassi sotto, qualcosa che parla in autotune, che sarebbe il Charleston.
Ma proprio anche a livello di come si sarebbe detto una volta, di attitudine. Cioè a me la cosa che piaceva che di Guglielmo è proprio quella, cioè è l'attitudine, cioè è un modo di stare nel mondo, è un modo di stare anche all'interno della musica. Cioè, e comunque ci vedevo anche un po', cioè la sentivo molto affine questa presenza. Ci conoscevamo, però ovviamente meno di adesso, perché ci eravamo visti incrociati in parecchie, parecchie situazioni. Era venuto anche a presentare il numero zero più volte, eccetera. Però la sentivo, poi vabbè, ci sono delle cose oggettivamente che ci avvicinano, c'è il toro.
Anche quello fa,
questo è la base, questa è la base.
Questa è la base. Quindi diciamo, verosimilmente questa primavera potrebbe essere pronto il lavoro. Speriamo, anche perché, scusatemi, adesso. Anche perché tra l'altro.
Bisogna chiudere il budget e il piano finanziario, poi vediamo.
Lo chiuderete anche perché adesso Willy poi dovrà andare a Sanremo. È l'unico piemontese che ci abbiamo lì a Sanremo, quindi faremo il triplo del tifo per lui.
Esatto.
E poi vogliamo.
Televotatelo,
mi raccomando, perché. No, è importante certo, anche perché certo. Sembra invece importante che ci sia almeno un artista, è un artista che ha almeno un senso.
No, ma infatti, il fatto che e poi
pochi
questa
buoni,
è un'altra cosa importante, cioè un'altra cosa il fatto che lui sia così connotato, assorbito da Torino, no? Al di là del toro, però proprio dalla città di Torino è un'altra cosa che sento, cioè molto, molto vicina. Appunto, chi fa cinema come me sarebbe dovuto scappare già da anni, o a Roma per fare cinema o a Milano per fare spot e videoclip. Cioè qui le opportunità non ci sono a Torino, cioè te le devi inventare, devi fare i salti mortali, no? E probabilmente è lo stile di vita romano e milanese che non ci attrae, cioè non è la possibilità di lavorare di più.
Ma guarda, io ti capisco perfettamente, anzi hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché credo che sia un aspetto fondamentale. A prescindere dal fatto che sia di Torino, poteva essere anche, diciamo, di Bergamo piuttosto, però è bello che un artista abbia a cuore il posto nel quale è nato, dove ha i suoi amici, dove è cresciuto, e insomma, e dove continua comunque a tornare e anche, come dire, andare al bar e vedere le situazioni normali. Questo sicuramente è un aspetto che fa la differenza poi nella produzione, perché hai detto bene, la musica comunque poi è un la musica, quello che fai è un risultato di come vivi.
Ma certo, c'è la musica che esce da Milano, è tutto uguale.
Adesso facciamolo poi i campanilisti, diciamolo, diamine.
Tanto non, non c'è nessuno, scusa, che sta facendo riprese.
Ci vuole.
Adesso è un'esagerazione, lo so, però è abbastanza.
No, ma io sono
così,
d'accordo con te.
Così.
Anche perché tra l'altro a Torino... Insomma,
cioè chi va a vivere a Milano, comunque si milanese...
Millennial, è chiaro.
Millennial,
no, io sono d'accordissimo con te su questo aspetto qui, ed è importante che continui, anche perché dicevo, tra l'altro Torino è una città che è ricchissima di situazioni e di cose, quindi è importante continuare a farla vivere, anzi dobbiamo, noi diciamo che abbiamo ormai quegli anta, ecco, metterci nella condizione di farla.
Sì, dobbiamo, cioè secondo me dobbiamo noi fare e dobbiamo metterci a servizio dei più giovani, perché poi alla fine è il tempo anche che fa, no? Cioè noi non abbiamo tutto il tempo che può avere un ventenne, un venticinquenne, però possiamo
un po' più di esperienza, quella sì, metterla
cioè
a servizio,
possiamo aiutare
al servizio di questa cosa. Allora, quindi diciamo progressivamente questa primavera uscirà anche questa Legia Sabauda.
Estate autunno.
Ma perché sta seguendo, ragazzi? Per Venezia, non diciamo niente, non abbiamo detto niente.
C'è mio socio che si sta toccando.
L'ho visto. No. Ma diciamo, per fare un viaggio in laguna, che ci piace noi di Torino andare ogni tanto al mare. Vabbè, diciamo, il prossimo anno comunque uscirà.
Facciamo una proiezione abusiva su un barchino, male che vada, a Venezia.
Male che vada, e poi ne faremo anche una a Torino, poi su quella sul Po, chiaramente.
Ne faremo.
Chiaramente. Allora, senti, questo comunque è sicuramente un progetto importante che riguarda anche in qualche modo la nostra città, perché sicuramente ci sarà molto la nostra città. Abbiamo parlato di Base Zero, che è la tua casa di produzione, insomma, dove stai tirando su anche delle nuove leve. Altri progetti che hai in mente che vuoi magari così nonostante il tuo socio comincerà magari a dire no, non dirla questa roba per scaramanzia, magari vuoi lasciarli qui al salotto?
No, io vorrei aprire un cinema pasticceria.
Vabbè, diciamo a Roby qua un cinema pasticceria. Lorella è d'accordo?
Questo è il mio sogno.
Roby è d'accordo?
È il mio che sogno vero nella vita.
Che coraggio, dicono.
No, col cinema non fai soldi, chiaramente.
Con la pasticceria sì.
Con la pasticceria sì, però io seguo il cinema, poi gli altri fanno la pasticceria.
Va bene, allora magari poi ti metto in contatto con Zichella e facciamo sta cosa di cinema pasticceria, che secondo me ci sta. Anzi, si potrebbe fare cinema pasticceria anche locale, perché poi il cinema...
Sì, però non voglio fare la notte, cioè la notte è faticosa.
No, ma tu no, tu devi solo gestire.
Ok, mezzanotte al massimo si chiude.
Sì, no, ma figurati, io ti capisco. Infatti, salotto, come vedi, ormai lo cominciamo all'ora dell'aperitivo, non facciamo più quelle robe pazze alle 10, quelle robe che dici, ma alle 10, non scherzare, roba un po' più abbordabile.
Un po' più Londra, no?
Cioè, sì, un po' più, esatto, un po' più europea come situazione, sì. Del resto non è che puoi andare alle due Murazzi, ormai non ci sono più.
Infatti non
lo faremo più. No. Allora, Enrico, io come dire, spero che questa sia, diciamo, l'occasione per rincontrarsi e rivedersi sovente, perché adesso era veramente un po' di tempo che non ci vedevamo più, però spero che ci sia di buon modo di fare delle cose insieme, e ti ringrazio intanto tantissimo di essere venuto qui a trovarci. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e anche per questa elegia, chiaramente.
Elegia, è un'elegia.
Allora, signori, un grande applauso veramente, perché personaggione, per il nostro Enrico Bisi.
Grazie a tutti.
Corto.
Grazie Mao, grazie Sergio, grazie Cristina.
Grazie a te, no, lo so.
salotto di Mao.